State ascoltando Radio Popolare, la radio di chi sente.
I hear something saying.
Sul via vai di pace e fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati. Sono le 8 e 6 minuti, questo è il Demone del Tardi ed è il giorno boh dall'inizio dell'epidemia. Quanto tempo è passato da quando è iniziato tutto? Comincio anche a far fatica a ricordarlo e dire che, come molti di voi, faccio tutti i giorni diligentemente una tacca sullo stipite della porta del bagno per segnare lo scorrere del tempo, ma niente, proprio non me lo ricordo. Allora, come state? Tenete duro? Dai che stiamo andando bene. Lo so, è un'attesa più lunga e più incerta di quella di un treno di Trenord, il che è tutto dire. Ma dobbiamo comunque provare a guardare avanti. Per esempio, come mi ha ricordato il mio amico Leo, tra due domeniche scatta l'ora legale, quindi potremo restare chiusi in casa un'ora in più. Dai, almeno ultimamente si va spesso sul balcone. Da qualche giorno la curva dei flash mob sta crescendo in modo esponenziale e ancora non si sa quando arriverà il picco. Vanno bene i flash mob, non rompiamo le balle anche su quelli. Certo che sta cosa sta un po' sfuggendo di mano. Come ha segnalato Daniele Villa, ormai basta andare sul balcone per sbattere il tappeto e 10 secondi dopo vedi uscire tutto il vicinato a sbatterlo anche lui. Vabbè, almeno sul piano dei flash mob al balcone stiamo facendo passi da gigante, visto che l'ultimo era stato quello di Di Maio che cantava la fine della povertà. Comunque è comprensibile che si abbia voglia di evadere, è comprensibile, ma non va fatto, assolutamente non va fatto, ma è comprensibile, tanto che c'è gente che ormai va a fare la spesa non per poter mangiare, ma per avere in casa qualcosa di deperibile, così poi ha la scusa per uscire a buttare la spazzatura. chi c'ha il cane ha la scusa del cane, chi ha il gatto non ha scuse, chi invece ha i bambini ormai gli sta insegnando a fare bau bau così da avere una scusa per portarli fuori a fare un giro. E se non gli insegniamo a fare bau bau, gli urliamo 100 volte al giorno di mettere tutto quanto in disordine, così per un paio d'ore abbiamo qualcosa da fare che ci tenga un po' impegnati. 2 ore, non di più, poi si ritorna tutti a guardare il soffitto, che di per sé non è molto interessante, ma ricordiamoci sempre che la bellezza del soffitto sta negli occhi di chi lo guarda. 2 ore, non di più, poi di nuovo tutti sul divano. E il più grande paradosso di questa emergenza sta proprio lì, nel fatto che mentre quasi tutto il paese si ritrova costretto sul divano, per la prima volta nella sua storia poltrone e soffà non può fare nemmeno un ribasso. Che beffa. Siamo così, sommersi e reclusi, ma tutto sommato ci stiamo comportando bene. Nel weekend gli unici due che si sono visti in giro erano Morgan e Salvini. Li avete visti? Sul web da un paio di giorni stanno circolando le foto di Morgan e Salvini in giro per strada. Deve essere probabilmente la svolta intimidatoria della campagna "restate a casa". Non uscite, non uscite, fuori ci sono Salvini e Morgan, barricatevi! Vabbè, dai. Ricordiamoci che tutto l'accumulo della nostra noia in fondo è un vaccino salvavite. Ricordiamoci che in queste settimane è un privilegio restare in casa ad annoiarsi. Ricordiamoci che là fuori c'è chi non se lo può permettere e cui, a cui va ancora una volta tutto il nostro abbraccio e tutta la nostra riconoscenza. Sono le 8:10, cari ascoltatori, e quindi anche oggi andiamo a cominciare.
It's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time.
E insomma, ce lo diciamo spesso, fino a un mese fa la domanda fatale era: che fine ha fatto Bugo? Adesso la domanda fatale è: quando sarà il picco del contagio del coronavirus? Che poi è per esempio il titolo di apertura di Repubblica Online in questo momento. Quando arriverà il picco? Era la domanda che io personalmente fino a un mese fa mi facevano ogni volta che venivo costretto a fare la gita in montagna. Quando arriva il picco? Quando arriva il picco? E invece adesso è la domanda che ci stiamo facendo un po' tutti. Le risposte hanno ancora un quanto di vaghezza e un quanto di possibile. Tra 2 settimane forse, sta nel titolo di Repubblica, c'è chi dice tra una settimana. C'è una lievissima inversione del trend, per quanto in ascesa, ma è ancora molto presto, molto molto presto per dire che le cose stanno migliorando. Quindi continuiamo a tenere i comportamenti che stiamo tenendo in questi giorni e vediamo di non cambiare le abitudini. Comunque ci sono, come dicevamo, le nostre cronache annoiate, e poi invece ci sono le cronache dolenti che arrivano da fuori, che arrivano da chi sta in prima linea, da chi tiene in piedi in questo momento tutto quanto l'edificio, i medici, gli infermieri innanzitutto, ma evidentemente non sono i soli. Per esempio, un'altra categoria forse meno tangibile, ma molto visibile anche nelle nostre uscite quotidiane nel fare la spesa, è quella delle cassiere dei supermercati, e è proprio delle cassiere in trincea si parla oggi a pagina 14 di Repubblica, in un pezzo firmato da Caterina Pasolini e Fabio Tonacci. Fanno qualcosa di cui l'Italia in quarantena ha bisogno per mantenere almeno uno dei riti della normalità e non cadere nel timore isterico di rimanere senza il pane, la pasta, il latte, le uova. Siedono dietro una cassa del supermercato che il coronavirus ha trasformato in trincea urbana. Hanno paura e dicono: così non ci sentiamo tutelati, dobbiamo ridurre l'orario d'apertura. Se facciamo ancora la spesa è grazie a loro, che non intubano persone ma battono scontrini e danno resti. Tutto come prima o quasi. Prego signora, digiti il PIN, prego signore, rimanga a 1 metro di distanza. Immobili sul posto di lavoro mentre centinaia di sconosciuti sfilano loro vicini troppo troppo vicini. È un fronte, anche questo, più scoperto e meno tutelato, quindi potenzialmente esplosivo. E poi ci sono i racconti di alcune cassiere che sono state intervistate dai giornalisti di Repubblica, che dicono: siamo stati senza mascherine perché l'azienda non le forniva, ci siamo arrangiati con quelle che usano gli addetti al forno e ai laboratori. Poi mercoledì sono arrivate, ma le hanno centellinate, e infatti la maggior parte di noi è stata costretta ad usare la stessa per 4-5 giorni. Poi la sanificazione dei locali mica l'hanno fatta, gli addetti alle pulizie poveracci fanno quello che possono, ma il team non è stato rafforzato. Questi i racconti che arrivano da un altro fronte, appunto da prima linea, che è quello delle casse dei supermercati. Si parlava di mascherine, le mascherine sono state l'oggetto di una delle polemiche più esposte e più sensibili degli ultimi giorni. Devo dire che una delle cose che trovo in questo momento più stucchevoli, per non dire anche un po' odiose, è quando si cerca di fare della campagna elettorale sotto traccia in un momento come questo. Ci sono le dichiarazioni antigovernative che arrivano sui giornali esteri da parte di protagonisti di primo piano della politica italiana, e poi appunto ci sono anche gli scontri Stato-Regione, che è giusto rimettere e provare a ricollocare nella loro giusta cornice. Delle mascherine si diceva, appunto, della polemica lanciata dall'assessore Gallera nei confronti della protezione civile, e c'è una ricostruzione interessante che è stata fatta su alcuni giornali: Andrea Sparacciari per Business Insider, Fabrizio Gatti per L'Espresso, che provano a riraccontare le ragioni di quel problema di approvvigionamento di mascherine che riguarda la Lombardia. Perché in Lombardia mancano le mascherine protettive? Una polemica tra Pirellone e Protezione Civile, rimasta a lungo sotto traccia, scrive Andrea Sparacciari, è esplosa definitivamente dopo le parole pronunciate venerdì dall'assessore regionale al welfare Gallera, che ha attaccato frontalmente la Protezione Civile per un'inadatta fornitura di presidi medici. A noi servono mascherine del tipo FPP2 o FPP3, quelle chirurgiche, invece ci hanno mandato un fazzoletto, un foglio di carta igienica di Scotex, così diceva Gallera. La storia, scrive Andrea Sparacciari, è molto più complicata. Per comprenderla bisogna partire da un punto di rimente: Regione Lombardia non avrebbe mai avuto un piano emergenze che stabilisse in modo chiaro a chi spettasse l'acquisto di presidi medici come mascherine, guanti e occhiali protettivi. Quindi ogni singola amministrazione ha sempre agito per conto suo, una scoperta fatta dai consiglieri regionali dell'opposizione. Una prova della disomogeneità operativa è che domenica il sindaco di Milano Sala ha potuto annunciare sulla sua pagina Facebook che Milano ha trattato con la Cina una fornitura di mascherine che verranno distribuite ai medici di base, agli ospedali e al personale del comune al lavoro per assicurare i servizi, e che nei prossimi giorni ne dovrebbero arrivare alcune centinaia di migliaia che verranno messe a disposizione dei cittadini. Se fosse stato operativo un protocollo unico regionale, Milano non avrebbe potuto fare da sola. Secondo dato certo è che la Regione Lombardia, a metà febbraio, quindi emergenza già in atto, ha bloccato tutti i singoli ordini di presidi medici inviati in precedenza dalle sue propaggini amministrative, ASST, ospedali, eccetera, centralizzando gli acquisti nell'azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti Aria SPA. Una procedura che ha avuto come conseguenza un ritardo oggettivo negli approvvigionamenti, anche perché si è subito dimostrato più difficoltoso il reperimento di grandi stock di materiale. Inoltre, con l'avanzare del contagio a livello globale, si è fatto sempre più difficile trovare fornitori con magazzini pieni, e infine i prezzi sono schizzati alle stelle. In seguito, e questo l'ha scoperto l'inchiesta di Fabrizio Gatti sull'Espresso, è accaduto che il Pirellone ha firmato un ordine per 4 milioni di mascherine che, aveva assicurato il governatore Fontana, sarebbero dovute arrivare entro il 27 febbraio, ma quelle mascherine non sono mai giunte, tanto che il 2 marzo il maxi ordine viene annullato dalla regione, secondo la versione ufficiale perché il fornitore non è stato in grado di adempiere agli obblighi assunti, secondo Fabrizio Gatti per L'Espresso perché le aziende scelte dal Pirellone non producevano più quel tipo di presidi medici, quindi un ordine sbagliato. Così Regione Lombardia si è ritrovata a cercare affannosamente i presidi sul mercato mondiale, che nel frattempo era andato in tilt con l'esplosione globale globale del virus. Infatti, non solo trovare i fornitori si è rivelato difficile, ma anche riuscire a far arrivare i carichi è divenuta un'impresa, visto che la fame di mascherine ha spinto numerosi paesi in transito delle navi a requisire i carichi. E il Pirellone non è sfuggito alla regola. Si vede infatti bloccare un cargo in Turchia a fine febbraio e un altro proveniente dall'Olanda viene bloccato e requisito in Germania. E poi ci sono anche le truffe, come svela il consigliere regionale Dario Violi. La regione ha fatto un ordine da 7 milioni di euro a un'azienda che poi si è rivelata inesistente. Sembra che fortunatamente poi sia riuscita a recuperare i soldi, e in questo marasma appunto che è partita la richiesta di aiuto di Fontana alla Protezione Civile per una fornitura extra di mascherine e guanti. Quella stessa fornitura poi attaccata platealmente dall'assessore Gallera. Ora, il tema è che la realtà è sempre un po' più complessa di come la si vuole rappresentare. Come dicevo in apertura, non è esattamente il momento di fare risse e di scaricarsi addosso le responsabilità, esattamente come i cittadini in modo disciplinato stanno cercando di stare all'interno delle regole e delle norme per assicurare una garanzia a tutti quanti. Così anche la politica dovrebbe cercare di agire in modo coordinato e non polemico. A proposito di chi agisce in modo coordinato e chi invece va per conto suo, vedremo tra poco che cosa stanno facendo i governi, per esempio quelli dei paesi europei, per capire che cosa sta rimanendo dell'idea di Europa e della sostanza politica di Europa in un momento come questo. Anche perché, come avete visto sui mercati ieri, ne è accaduto di ogni. Andiamo a vedere che cosa scrive Federico Fubini questa mattina sulla prima del Corriere della Sera, perché ieri c'è stato un nuovo collasso dei mercati, come ricordavamo l'altro giorno al giorno delle locuste. Attenzione, perché questa volta non è una crisi finanziaria che si riverbera poi sull'economia reale, questa volta è una crisi che riguarda l'economia reale, che parte da lì e che diventa anche crisi finanziaria. Per cui guardare che cosa sta accadendo sui mercati è anche un modo per avere un termometro di quello che sta succedendo nel mondo reale. Allora, si diceva dei silenzi europei, e ne scrive oggi Federico Fubini sulle colonne di Repubblica. Scrive così, scrive così Fubini: poiché ormai in gioco c'è anche l'euro, certe volte vanno ascoltati i silenzi tanto quanto le parole. Dopo l'incidente di Christine Lagarde, quel disfarsi di qualunque responsabilità di sostenere i paesi colpiti da Covid-19, in molti hanno corretto la Presidente della Banca Centrale Europea, lo hanno fatto il capo economista della BCE stessa e i governatori delle banche centrali di Parigi e di Madrid, lo hanno fatto il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, velatamente lo ha lasciato capire persino un uomo intransigente come il Presidente della Banca d'Olanda, e sul piano morale e politico sono intervenuti i Presidenti di Italia e Francia. Altri invece, ricorda Fubini, hanno taciuto, per esempio i tedeschi Jens Weidmann e Isabel Schnabel, presidente della Bundesbank e componente dell'esecutivo BCE. È normale, Weidmann è sempre stato contro l'idea che la BCE faccia qualunque cosa serva, il famoso whatever it takes di Mario Draghi, per impedire che un paese dell'euro arrivi al punto di rottura. Quei silenzi, scrive Fubini, rivelano la partita politica che si sta giocando sotto la tragedia dell'epidemia. In certi ambienti europei serpeggia l'idea che questo è il momento in cui l'Italia finisce in un angolo e dovrà accettare quel che ha sempre rifiutato, ovvero un salvataggio del Fondo Monetario Internazionale o delle istituzioni europee. L'Italia ha bisogno di riforme profonde, è evidente, ma questi sono ragionamenti del mondo di ieri. Gli smottamenti profondi dei mercati in queste ore dicono che Covid-19 sta portando con sé una recessione globale. Lentamente la pandemia sta paralizzando una dopo l'altra le economie più vaste e interconnesse del mondo, e la loro stasi a sua volta falcidia gli utili delle imprese, innescando a catena crolli di mercati azionari sempre più fragili e carichi di debito. Ma proprio il collasso dei prezzi di azioni, obbligazioni, oro e quasi qualunque altro valore scambiabile rende la recessione ancora più pericolosa, avviando un altro giro della spirale. Solo una reazione coordinata, decisa e fortissima dei governatori delle banche centrali delle grandi economie del pianeta a questo punto può spezzarla. E allora, come sempre in queste circostanze, ci avvaliamo del supporto del professor Andrea Di Stefano, che abbiamo al telefono con noi. Buongiorno professor Di Stefano.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, ieri è stata un'altra giornata da ecatombe sui mercati e, come scriveva Fubini, è il momento di mettere in campo delle azioni coordinate da parte delle istituzioni preposte. Azioni che sono state anche messe in campo, lo ricorda per esempio Federico Rampini oggi, che si dedica maggiormente a quello che è accaduto a Wall Street, ma che si sono rivelate al momento totalmente inefficaci. Allora, la prima domanda: erano azioni e sono azioni sbagliate, oppure in questo momento la paura, l'incertezza che regna travalica qualsiasi azione si possa mettere in campo?
Non erano sbagliate, ma sicuramente non erano adeguate, nel senso che in questo momento, come sostenuto più volte, non si tratta di tirar fuori politiche monetarie e di non dare il mercato di liquidità, perché nessuno potrebbe utilizzarla, essendoci una paralisi economica, ma di mettere a punto una strategia di investimenti di spesa pubblica coordinata a livello globale, per esempio condotta dal G7, che invece si è riunito e ha solo detto tante belle parole ma nulla di concreto, che possa dare l'impressione che di fronte al crollo della produzione e dei redditi delle famiglie ci saranno sia ammortizzatori sociali sia investimenti per rilanciare la produzione.
Ecco, tradotto in uno slogan: non tocca più o non tocca solo alle istituzioni bancarie, alle banche centrali, ma tocca ai governi.
Esattamente, tocca ai governi, tocca alle istituzioni internazionali. Ieri è passato un po' sotto silenzio, ma forse potrebbe avere un suo peso. Il Fondo Monetario Internazionale ha detto che mette a disposizione 1.000 miliardi di dollari. Ecco, di quello c'è bisogno, non di prestiti, non di maggiore moneta, ma di investimenti e di spesa pubblica in un fondo che ovviamente deve essere collettivo e che non deve pesare sui conti pubblici a medio termine, perché altrimenti gli investimenti o gli ammortizzatori che vengono messi in campo oggi diventeranno lacrime e sangue pesantissime subito dopo domani.
Ecco, si diceva dell'esigenza, come dire, di coordinare le azioni, e se torniamo all'interno del contesto europeo, uno degli elementi che maggiormente preoccupano, al di là del fatto che sia saltato nei fatti Schengen in questi giorni, è proprio il crollo visibile dell'idea politica di Europa. Fubini, sempre nel pezzo di questa mattina, segnalava come la Germania, per esempio, se ne stia andando da sola.
La Germania sta andando da sola per le politiche, ma anche in questo caso non di bilancio, ma per segnali di natura finanziaria, perché ha annunciato i 500 miliardi di euro di prestiti illimitati alle imprese, ma appunto tutte queste attività sono assolutamente inefficaci rispetto alle dimensioni del problema. Non a caso si sta facendo i conti con una paralisi globale dell'economia come non si era mai vista, e ieri per questo anche i mercati hanno risposto in quel modo. Wall Street ha fatto il secondo peggior risultato in 123 anni, è sceso l'oro, quindi c'è bisogno di dare l'idea che si pensa al domani, ma un domani che non sia di moneta e debito, ma sia di investimenti e spesa pubblica.
Un'ultima cosa, professor Di Stefano, prima di salutarci: si guarda naturalmente in questo momento alla Cina, che è quella che ha anticipato la fase del contagio, che sta uscendo dall'emergenza e dove, come dire, sta ricominciando la produzione che si era fermata. Il problema è che è una produzione che in questo momento non ha mercato, perché i consumi si stanno fermando in tutto il resto del mondo dove la Cina esporta.
Ma infatti anche questo è un problema: il coordinamento anche all'interno dell'Europa. È evidente che l'Italia ha una situazione più drammatica oggi, e gli altri paesi stanno arrivando oggi nella situazione dell'Italia con un ritardo di una settimana, 10 giorni, quindi c'è da aspettarsi che anche da questo punto di vista ci sia una grossa problematica. Se anche l'economia riprende, non si possono muovere le merci e soprattutto non si possono riprendere i consumi, perché nessuno può fare nulla, né a men che meno appunto occuparsi di andare a comprare dei beni immateriali di medio lungo periodo.
Vedremo nel corso della settimana che cosa succederà, se e come si assesterà la situazione, oppure se continueremo a stare davanti a un otto volante. L'elemento forse interessante, come dicevamo in apertura, è che una volta tanto i mercati non solo sono solamente i mercati, ma sono il riflesso della crisi di un'economia reale da cui tutto quanto sta partendo. Ci diamo appuntamento quindi venerdì al giorno delle locuste. Grazie professor Di Stefano.
A voi buona giornata.
Arrivederci, buona giornata. E con questo punto fatto insieme al professor Di Stefano siamo arrivati praticamente anche alla fine di questa puntata del Demone del Tardi. Volevo segnalarvi una volta tanto un pezzo che si trova in prima pagina sul giornale, che ha firmato Paolo Giordano e che è un pezzo che racconta dell'importanza della radio in questi giorni. Non era facile prevederlo, scrive Paolo Giordano, ma sta accadendo proprio così. La radio si conferma la compagna più vicina agli italiani chiusi in casa, per ovvie ragioni. La televisione si sta assestando di fronte alla botta più difficile da assorbire: l'eliminazione del pubblico, la riduzione del personale a causa del contagio, la quasi totale assenza di ospiti in studio. I palinsesti sono stati rivoltati, l'informazione la fa da padrone, come è giusto che sia, fornendo dati e commenti specialmente nella serata, ma l'intrattenimento ora dopo ora e l'informazione in tempo reale è data su larga scala dalla radio. Comincia così il pezzo di Paolo Giordano, che poi chiude dicendo: oggi la radio torna istintivamente all'originaria propria ragione sociale, essere anche la piazza nella quale si informano, si confidano e si divertono i membri di una comunità. È per questo che Radio Popolare in questi giorni, con tutte le limitazioni del caso, con tutte le cautele del caso, continua ad andare avanti. È per questo che anche il sottoscritto, come tanti altri colleghi, questa mattina sono usciti di casa per correre qui di fronte a questo microfono, per parlare con voi, per darvi le informazioni del caso. Adesso poi, appena abbiamo finito, torniamo tutti a casa velocissimi, facendo una transizione in macchina in modo da non avvicinarci a nessuno, per poi ritrovarci domani mattina come sempre alle 8 su queste frequenze, nel mio caso con il Demone del Tardi. Grazie a tutti ascoltatori, coraggio, teniamo duro. La linea adesso va al GR e poi la programmazione di Radio Popolare prosegue nei termini consueti o quasi consueti anche nelle prossime ore. Ciao, a domani.